It's Late, il dopo festival di Radio Sherwood.
Ciao a tutti e tutte e vi do il benvenuto in questa nuova puntata del Dopo Festival. Io sono Martina.
E io sono Rossella. Ciao Martina.
Ciao Rossella.
Ecco, non so se avete intuito dal nostro pezzo di apertura del Dopo Festival che era tratto dal canzoniere di Donne in Lotta degli anni 70 pubblicato proprio qui a Padova. Perché quest'oggi vogliamo parlare di un argomento importante per tutti noi. E partiamo proprio da un avvenimento che è accaduto negli scorsi giorni.
Ecco, infatti noi come Radio Sherwood non potevamo stare zitti e zitte di fronte alla notizia del 24 giugno dove la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza Roe vs. Wade con cui nel 73 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli USA. E l'aborto dunque non è più un diritto federale, non risulta più un problema di salute pubblica, come lo è in realtà, ma diventa una questione esclusivamente politica. Adesso ciascuno Stato può prendere la decisione su come regolamentare l'interruzione di gravidanza, un via libera che molti Stati stavano aspettando e che hanno preso appunto la palla al balzo appena appunto è scattato questo 24 giugno e i primi stati appunto a prendere la palla al balzo ne sono stati ben 9, tra cui ad esempio il South Dakota, la Louisiana, il Missouri, l'Oklahoma e ne hanno subito approfittato per vietare e rendere illegale l'aborto e probabilmente anche altre 12 stati prenderanno le orme di questi. Tra questi voglio citare l'Alabama che vorrebbe vietare l'aborto anche in casi più estremi, quali ad esempio in casi in cui la donna ha subito uno stupro oppure è in pericolo di vita sia per lei che per la gestione appunto del feto.
Le reazioni in America sono state numerose. E anche se abbiamo subito notato un'America profondamente divisa, da un lato tante le donne che sono scese in strada per rivendicare un proprio diritto negato, dall'altro lato invece il movimento pro vita, pro life, che invece ha esultato dinanzi a questa decisione della Corte Suprema. In realtà siamo assolutamente arretrati di 50 anni ed è assurdo perché non avremmo mai pensato, mai e poi mai, che giovani donne o comunque donne in età fertile si dovessero ritrovare nel 2022 ad avere meno diritti delle proprie madri.
E per quanto riguarda la situazione qui in Italia, anche qui a Radio Sherwood noi abbiamo voluto portare solidarietà alle donne americane per quanto successo negli Stati Uniti con uno striscione che cita questa frase: You can't ban abortion, you have banned safe abortion. Ribadendo appunto il fatto che l'aborto comunque continuerà ad esistere, soltanto che lo si farà in maniera clandestina, mettendo a repentaglio la vita di tantissime donne.
Dopo questa introduzione passiamo a uno stacco musicale che Martina ha scelto per un riferimento.
Ecco, sì, avevo pensato di mettere appunto la scelta di Caparezza, che è una canzone che ribadisce il fatto che dobbiamo essere noi a scegliere sulle nostre vite. E quindi niente, volevo annunciare la scelta di Caparezza.
Grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto e mito, donne mi scansano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni, a 30 anni ho perduto un dito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso, se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, canto l'inno alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo piano. Scrivo mille lettere e faccio rumore, lotto col silenzio ma ce la farò. Tengo la mia musica e lascio l'amore, io sarò immortale e la mia amata no. Cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, un romantico sotto palco. Scompaio, puff, come poro talco. Che guaio, bruciano il mio contratto. Che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano, parlano, mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce. Lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.
Questa era la scelta di Caparezza, che ricordiamo avremo sul palco del Main Stage questo sabato. Tra l'altro, parlando di concerti, Skin in questa esibizione di questa sera ha fatto riferimento proprio all'argomento di cui stiamo trattando. Non poteva ovviamente esimersi, dato il suo impegno anche politico transfemminista. Ma riprendendo anche le redini del discorso che avevamo poc'anzi interrotto, vogliamo parlare delle conseguenze ovviamente di questo abbattimento della sentenza. Vietare il diritto all'aborto non significa ovviamente eliminare gli aborti, ma eliminare gli aborti legali. La pratica infatti non scompare, anzi cambia la sua natura. Dove l'aborto è proibito diventa clandestino, Le donne dunque non è che cessano di essere libere, ma mettono a rischio la propria vita per rimanere libere. Sappiamo tutti che alle donne quindi viene negato in questo modo il diritto di eseguirlo dal punto di vista sanitario e con persone competenti in materia, ricorrendo a delle pratiche non sicure dal punto di vista sanitario ed igienico, praticandole infatti in ambienti non safe e con persone prive di conoscenze mediche, ed è un vero e proprio attentato alla vita di tutte noi.
E appunto è importante ribadire il fatto che dopo il 24 giugno si sono già viste molte donne emigrare in altri stati appunto per poter eseguire un aborto sicuro. Però il problema è che eseguire un aborto sicuro sotto questo punto di vista diventa un appannaggio soltanto di chi effettivamente se lo può permettere. E quindi questo significa che si creeranno sempre di più, ancora di più, delle diseguaglianze economiche e sociali. Quindi chi avrà i soldi avrà la possibilità, mentre invece per tutti gli altri diventerà un dramma. La sentenza in questo caso specifico finirà per ridurre l'accesso all'aborto soprattutto per le donne a basso reddito e le donne nere e ispaniche che non hanno risorse per viaggiare, perché l'aborto illegale è molto più rischioso quando non hai soldi per farlo nelle giuste condizioni.
Ecco, e per riflettere anche sulla nostra storia, perché tra poco parleremo anche della situazione in Italia, perché non è che lo stato normativo italiano sia tanto distante da quanto sta accadendo in questi giorni in America, abbiamo preso questo pezzo che è tratto dal canzoniere di lotta degli anni 70, che è proprio tratto dal gruppo femminista musicale del Comitato per il Salario del Lavoro Domestico di Padova. È del 76 e questo è Aborto di Stato.
A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano, a Trento e a Firenze terrore sulle donne, in Italia e fuori le trattan d'assassine, ma noi le conosciamo, siamo tutte noi. Tutte abbiamo abortito, tutte sappiamo come, nei modi più cruenti e più pericolosi, rischiando la galera con la paura addosso. Ci sbattono in questura ancora, addormentate, ancora sanguinanti, è reato e non han pietà, sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, è un figlio per lo Stato. Oh, è aborto ed è reato.
Vai, Marta.
Ecco, se appunto in Italia ci sono persone che scendono in piazza a manifestare magari solidali con le donne in America per quello che sta succedendo loro, abbiamo dall'altra parte in Italia chi gioisce e ambisce a somigliare a quell'America che è priva dei diritti fondamentali, come non possiamo fare altro che citare il senatore della Lega Pillon, che ancora una volta si rivela per quello che è. Prima lo ha fatto con il DDL Zan, adesso sta cercando anche lui a quanto pare di lavorare affinché la nostra cara legge 194 che garantisce l'interruzione di gravidanza entro i 90 giorni di gestazione da ormai 44 anni, dal 1978, ecco, sta lavorando anche lui per cercare di smantellarla.
Ecco, ma cosa c'era nel nostro paese prima della legge 194, cioè nel pre-78? l'aborto. Ecco, l'aborto era ancora regolamentato dalla legge fascista, dal codice di Alfredo Rocco del 1930, che stabiliva che l'interruzione era vietata in tutte le circostanze, tutte, nessuna esclusa, con pene che si aggiravano dai 5 ai 10 anni. Si trattava di un reato contro la morale, la stirpe, e Rocco l'aveva concepito come un omaggio alla politica demografica di Mussolini. Nonostante questa pratica fosse un reato, ovviamente esisteva, come l'abbiamo già detto, clandestinamente, e non di rado, anzi, spesso le donne ovviamente morivano di questa pratica e tantissime arrivavano in ospedale in condizioni pietose, con infezioni, perforazioni o emorragie. Fortunatamente, dopo una tribolazione anche legislativa, nel 78 fu approvata questa legge, la legge 194, che solo qualche anno dopo, nell'81, fu anche sottoposta a un referendum abrogativo che ovviamente non è andata a buon fine.
La 194 stabiliva che l'interruzione volontaria di gravidanza non era un mezzo per il controllo delle nascite, ma le rendeva legittime. Entro i primi 90 giorni, in caso di serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione anche alle sue condizioni economiche oppure sociali o familiari, alle circostanze in cui era avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del feto. All'articolo 9 introduceva poi l'obiezione di coscienza per il personale sanitario, concepita fino ad allora solo per la leva militare.
Ma a proposito di obiezione di coscienza, ne parliamo tra pochissimo, dando anche alcuni dati sulla situazione italiana, ma prima ci andiamo ad ascoltare un pezzo che rappresenta un po' la storia di questa Italia, forse un'Italia un po' meridionale, ma non solo, che fa molto pensare, che è Piccola storia ignobile di Guccini.
Ma che piccola storia ignobile mi tocca raccontare, così solita e banale come tante, che non merita nemmeno due colonne su un giornale, o una musica, o parole un po' rimate, che non merita nemmeno l'attenzione della gente, quante cose più importanti hanno da fare. Se tu te la sei voluta, allora non importa niente, te l'avevan detto che finivi male. Ma se tuo padre sapesse qual è stata la tua colpa, rimarrebbe sopraffatto dal dolore. Uno che poteva dire guardo tutti a testa alta, immaginasse appena il disonore. Lui che quando tu sei nata mise via quella bottiglia per aprirla il giorno del tuo matrimonio. Ti sognava laureata, era fiero di sua figlia, se solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna. Se solo immaginasse la vergogna. E pensare a quel che ha fatto per la tua educazione, buone scuole e poca e giusta compagnia, allevata nei valori di famiglia e religione, di ubbidienza, castità e di cortesia. Dimmi allora quel che hai fatto, chi te l'ha mai messo in testa, o dimmi dove e quando l'hai imparato. E non hai mai visto in casa una cosa men che onesta, e di certe cose non si è mai parlato. E di certe cose non si è mai parlato. e di certe cose no, si è mai parlato. E tua madre, che da madre qualche cosa l'ha intuita e sa leggere da madre ogni tuo sguardo. Devi chiederle perdono, dire che ti sei pentita, che hai capito e che disprezzi quel tuo sbaglio. Però come farai a dirle che nessuno ti ha costretta, o dirle che provavi anche piacere? Questo non potrà.
E sullo sfumare di Piccola storia ignobile di Guccini ritorniamo in studio e stavo ragionando, tra l'altro, quando abbiamo costruito questo tema, che poco da dopo festival ci fanno notare, cioè cercavamo anche dei pezzi musicali che appartenessero alla letteratura musicale italiana, e è spaventoso come questo tema sia trattato o dai canzonieri di lotta degli anni 70, quindi le donne, o dall'altro lato uomini cantautori. Cioè anche le donne hanno avuto degli scrupoli anche di portare questa questione in un pezzo. E ritornando ai nostri dati, vi avevamo anticipato che volevamo fare una panoramica sulla condizione dell'obiezione di coscienza per quanto riguarda la pratica dell'aborto in Italia. Qualche dato: ci sono in Italia 72 ospedali che hanno tra l'80 e il 100% di obiettori di coscienza. Ci sono più di 32 ospedali col 100% di obiezione di coscienza. Altre 46 strutture hanno una percentuale di obiettori superiore all'80%. 11 sono le regioni in Italia in cui c'è almeno un ospedale col 100% di medici obiettori: l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ragionandoci con Martino ho detto: mai come questo tema abbiamo unificato l'Italia. Come strano.
Davvero.
Le regioni più inadempienti sono le isole, la Sardegna e la Sicilia, con più l'80 di mancata risposta anche all'accesso ai dati. Ce ne parlerà poi Martina su quanto è difficile reperire questa mole di dati quando in realtà dovrebbero essere pubblici, perché non parliamo altro che di un'applicazione di una normativa. Ecco, nel polo ospedaliero di alcune regioni del sud, per esempio la Puglia, abbiamo il 90% di medici ginecologi, anestesisti e infermieri obiettori.
Ecco, appunto, come dicevi tu, Ross, prima, il problema è che l'analisi dei dati sull'applicazione della 194 è veramente difficile, proprio perché i dati pubblicati dal Ministero sono aggregati e chiusi, dalla quale è difficile ricavare una fotografia realistica, fondamentalmente. Infatti l'associazione Luca Coscioni, con la campagna Mai Dati, ha effettuato una richiesta di accesso agli atti, ritenendo la relazione ministeriale inadeguata e datata. E ci terrei a dire che appunto in libreria abbiamo il libro appunto di questa inchiesta fatta dall'associazione di Luca Coscioni, che è appunto Mai Dati. E se prima ho detto che le donne in America adesso si vedono comunque costrette a cambiare stato per praticare un aborto sicuro, anche molte donne in Italia sono viste costrette a cambiare città oppure addirittura regione per poterlo praticare, perché appunto l'aborto è un diritto non diritto, è negato nonostante comunque il suo riconoscimento nero su bianco, e ottenere un aborto è un servizio medico e invece si rivela sempre più una caccia al tesoro.
E laddove le donne riescono ad agguantare questo tesoro, devono comunque superare un percorso ad ostacoli molto molto ostile. La Sfinge è rappresentata da quei ginecologi, medici che sono giudicanti, che sì, magari l'aborto te lo praticano, ma sia mai che te lo facciano senza farti sentire in colpa, come se stessi commettendo un vero e proprio omicidio. Un senso di colpa di un omicidio che, in quanto le donne biologicamente dotate per portare in grembo un feto, ricade solo su di loro, come se l'atto sessuale si facesse in uno, come se non servisse uno spermatozoo vincente.
Ed ecco che appunto c'è l'iter che bisogna affrontare per poter abortire, tra visite ginecologiche dove ti viene fatto puntualmente ascoltare il battito cardiaco di ciò che è in grembo, e anche oppure ginecologi e ginecologhe che ti fanno la paternale sul fatto di utilizzare il preservativo e che si è stati fondamentalmente degli incoscienti se si è imbattuti in una gravidanza indesiderata senza ascoltare minimamente la tua storia prima di giudicarti. Ecco, di storie così, di linguaggi aggressivi utilizzati nel campo medico che giudicano una donna come una persona superficiale che non è stata attenta, se ne possono veramente raccontare a palate, quando in realtà di superficiale c'è solo il modo in cui questi inveiscono contro le donne, non pensando a quanto un determinato linguaggio, dei gesti possono fare male, senza alcun aiuto psicologico, tra l'altro.
E prima di ritornare in studio e raccontarvi una storia vera, e ci sentiamo un altro pezzo sempre tratto un po' dalla nostra storia cantautoriale, sempre di un uomo, chissà perché, e questa volta è di André con Rimini.
Teresa ha gli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciato in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York, nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno. Le credo. E Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza, abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele, non regalate terre promesse a chi non le mantiene. Teresa è alla risbarra, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini, tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla figlia del droghiere.
Fabrizio Di André, un pezzo da riscoprire. E parliamo della storia di M. M è una giovane donna che, come tante, a un certo punto della sua vita resta incinta. Ma come a volte accade, qualcosa va storto e perde il bambino. L'aborto terapeutico al quale si è sottoposta la lascia chiaramente stravolta, ferita anche nell'anima. Tanto che alla richiesta dei medici sulla volontà di seppellire il feto, lei risponde di non volersene occupare. Mette le firme di rito e torna a casa, immaginiamo a elaborare quanto le è accaduto. Il tempo passa e dopo qualche mese riceve l'esito dell'esame istologico. E pensando anche ai vari articoli che in quel periodo si leggevano anche sulla stampa, le assale un terribile dubbio. Ma che fine ha fatto anche il feto che è stato seppellito e che è stato espulso dal mio corpo? Ecco, M vive a Roma e fa una sua meticolosa ricerca e si sbatte contro una verità terribile. Il suo feto è stato inumato al cimitero Flaminio, nell'apposita zona nota come Giardino degli Angeli. E sulla tomba è stata apposta una croce, anche molto grande, con sopra la data di nascita, che equivale alla data di morte, con sopra il nome e cognome di M, anche in barba a qualsiasi tutela della riservatezza, viene da pensare.
Come viene da dire, è proprio una bella croce con su scritto il tuo nome e cognome, perché lo si deve far vedere a tutti, il carnefice di questa scelta, che sia stata voluta o meno. Ecco, con questa storia volevo appunto lanciare l'ultima canzone che accompagna Teresa del
Teatro degli Orrori, molto cattiva perché siamo arrabbiate.
Ecco.
Fortuna. Quando vorrai amarti in solitudine,
Se nasci donna, la società te lo inculca il senso di colpa, a seguito di un aborto volente o nolente. Se è volontario, devi sentirti in colpa perché non stai rispettando il senso di sacrificio che la tua bella Italia vorrebbe che tu facessi per la costruzione di una famiglia.
Se è involontario, devi sentirti in colpa perché il tuo corpo non è adatto per adempiere a quello che gli altri vorrebbero. Noi con queste frasi vi salutiamo, un po' anche un po' trashant, e vi invitiamo a riflettere insieme a noi che probabilmente non siamo più liberi di altri paesi. Grazie mille a tutti.
It's Late, il dopo festival di Radio Sherwood.